Questo è uno di quei brani in cui noi abbiamo a che fare con il radicalismo evangelico e potremmo pensare che questo radicalismo evangelico è improntato all'esigenza. Ecco, l'esigenza non è la parola giusta se uno legge bene questo testo. Questo testo che effettivamente è molto serio. La traduzione rende più digeribile un detto di Gesù che effettivamente è molto serio, appunto. Il testo greco dice: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. La nuova traduzione dice: se uno viene a me non mi ama di più di quanto ami suo padre. Il senso è conservato, certamente è meno difficile, meno ispido l'impatto della proclamazione. Resta il problema di questa domanda che questo testo sembrerebbe fare. Ecco, io appunto vorrei sottolineare che non è l'esigenza, come ho già detto, il punto. Qui si parla di possibilità, ovvero sia, se uno non fa, non sceglie, non ha questa attitudine che viene appunto descritta da questo testo, non può essere mio discepolo, cioè non ce la fa, non ci arriva, non è in grado. Infatti il testo va avanti parlando di costruire una torre e riuscire a farlo, di partire per una guerra e avere le possibilità di combatterla. Ecco, proprio questi due esempi che vengono posti da Gesù esattamente dopo aver detto queste parole mostrano la chiave con cui deve essere aperta questa emissione così, così seria, così tosta di nostro Signore. Ecco, essere discepoli del Signore richiede uno stadio. Uno deve essere arrivato ad uno stadio, deve essere in una condizione. Deve essere nella condizione di chi non ha il cuore schiavo di alcune cose, non è incastrato in certe dipendenze. Non è assolutamente possibile varcare la soglia dell'eternità, del regno dei cieli, dell'essere di Cristo, del vivere secondo la vita che questo uomo che risorgerà da morte sta appellando l'uomo a vivere, se appunto non ha resettato, cambiato gli assoluti del proprio cuore, le priorità, le necessità della propria esistenza. E qui stiamo parlando del fatto che in questo caso si spazia dalla dimensione affettiva relazionale alla dimensione del possesso, della relazione con i beni di questo mondo. Così infatti finisce il testo dicendo che chiunque non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Partiamo da questo ultimo caso, che in un certo senso è il più scandaloso, anche se l'altro gli viene subito sotto. Il punto è che gli averi di questa terra, se non sono beni rinunciabili, sono padroni della nostra vita. Se non sono beni a cui si possa dire di no, diventano coordinate, imprescindibili del nostro agire. Gli esempi classici sono quelli dello stato in cui uno debba scegliere di amare, debba scegliere di fare un atto di carità, debba scegliere di imboccare la strada di un servizio. Se il possesso, se il denaro resta un dato intoccabile, condizionerà il mio modo di amare. Nessuno può amare veramente se non è disposto a perdere tutto. Se c'è qualche cosa che possa dire questa cosa qui va bene tutto, ma questo no, ecco, allora quella cosa lì è più importante dell'atto d'amore della persona che viene amata, o delle persone, o della missione che viene amata. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una chiamata assoluta, indiscutibile, evangelica alla povertà. Non c'è ombra di dubbio. Non c'è ombra di dubbio che siamo chiamati a un distacco dalle cose e a essere liberi dai beni di questo mondo. Questa cosa può prendere diverse forme, però alla fin fine questo è. Cioè possiamo illuderci tante volte, per esempio, di aver imboccato una via di povertà, mentre in realtà sguazziamo in un'abbondanza. Perché Si dice che la povertà non è tanto nel possesso quanto nell'uso. Se una cosa magari non è mia ma ne posso usare, tante volte possiamo parlare veramente di povertà quando tutto quello che abbiamo è super, iper garantito. Certe volte anche la vita consacrata è tutt'altro che povera, anche se poi a me non si rivendica niente come mio veramente. Però in realtà io sto in una serie di cose che mi consentono un comfort, una certezza di vita, che non è mica detto che sia imprescindibile, un assoluto. Ecco, questo tipo di realtà deve assolutamente passare seconda rispetto al mio seguire il Signore Gesù Cristo. Io non posso seguire il Signore Gesù Cristo se questo non deve, non può toccare il mio comfort. Non deve, non può toccare ciò che poi di fatto è nella realtà mio. È chiaro che noi siamo di fronte al messaggio dell'assoluto, che Dio è, che non può che essere. Troppo siamo stati annoiati, scoraggiati, sviliti dall'immagine di tanto cristianesimo che in realtà non entra neanche lontanamente in combattimento con l'argomento del possesso, che non toccava neanche lontanamente veramente la relazione con il denaro. Un cristianesimo ritagliato a misura di convenienza. Ecco, questo non è che è semplicemente sbagliato, non è seguire il Signore Gesù. Non ce la fa chi sta in queste condizioni, non arriva, non va avanti. Un tempo forse potevamo pensare che tenesse in piedi un certo tipo di seguire, perché intorno il mondo era abbastanza consenziente con una vita più o meno cristiana. Oggi che ci troviamo in un mondo che questa vita cristiana non la avalla, non la condivide, ecco che questa parola diventa ancora più concreta, perché chi vuole seguire il Signore Gesù Cristo senza toccare i propri beni, presto o tardi non ce la fa più a farlo, perché non ha punti d'appoggio ulteriori, altri, che gli consentano di mantenere una vaga facciata. Crollerà, non andrà avanti. Questa parola non va letta in quanto, ripeto, esigenza. Questa parola va letta come discrimine, come parametro per capire. Ma si può mettere in piedi un matrimonio e pensare di amare un coniuge senza a questo sottomettere tutto il proprio possesso? Cioè, assolutamente non è possibile amare una sposa se non consacrandogli tutto quello che uno è e ha. E così possiamo guardare anche nella direzione della dimensione affettiva con cui questo testo comincia. Noi abbiamo la tendenza a non vedere pericolosità nell'affetto, nei legami affettivi. Invece questi legami affettivi possono diventare delle catene che legano interiormente, che tagliano le ali a tante vocazioni, che tagliano le ali a tante maturità che non arrivano mai, a tanta umanità che resta in uno stato infantile, perché resta legato a una cosa importantissima, ma mai del tutto assoluta. Noi possiamo pensare, per capire questo testo, un pochino al caso di Abramo, il quale deve entrare nella fede mettendo Dio davanti all'affetto per suo figlio, non perché perderà suo figlio, ma perché avrà suo figlio in un ordine di priorità più giusto, secondo quello che è la luce, la sorgente della vita. Da Dio verrà Isacco. Non può essere che Isacco è un assoluto intoccabile, per cui lui debba anteporre il possesso, il rapporto con Isacco, al rapporto con Dio che gli ha donato Isacco. È chiaro che questo potrebbe essere un discorso che va in una dimensione anche priva di umanità, priva di senso del reale. Dobbiamo stare molto attenti. Infatti dobbiamo tenere ben presente davanti a noi quello che è lo scopo. Lo scopo è il rapporto con il Signore Gesù Cristo, da cui deriva tanto amore, da cui deriva tanta generosità, da cui deriva tanta gioia anche nello stare in questo mondo. Obiettivamente non può esserci niente che viene prima del nostro rapporto col Signore Gesù Cristo. Se marito e moglie, perché qui si parla di moglie ed è piuttosto scandaloso come fatto, se marito e moglie hanno come primario il loro rapporto orizzontale, il loro matrimonio è fragile. Se il primo rapporto è il rapporto con Dio, da quello deriva tanto amore per il coniuge, è un amore disinteressato, perché quando i nostri rapporti affettivi orizzontali diventano così imprescindibili, diventano un investimento a certo rischio, perché l'altro ha diritto di essere debole, l'altro ha diritto di sbagliare o a fortiori ha diritto di morire, di non esserci più, al momento di andarsene al cielo. Non possiamo basare la vita su un padre, una madre, una moglie, i figli, i fratelli. Non possiamo basare la nostra vita nemmeno sulla nostra propria vita. Infatti, dobbiamo amare il Signore di più. Perché in quel testo greco originale c'è addirittura la parola odiare? È perché a un momento uno deve saper essere un po' crudo con queste dipendenze, con queste realtà affettive che buone, come tutto è buono, possono diventare molto malate. E seguire il Signore Gesù Cristo richiede un essere completamente suoi e da quello venire alla moglie, ai figli, ai genitori e anche a se stessi. Si torna agli altri dopo essere stati con il Signore. Se prima stiamo con gli altri e poi con il Signore, dal Signore non arriviamo mai. Se prima i nostri beni prendono uno spazio di intangibilità, non arriveremo mai dal Signore. Diventeranno proprio autenticamente degli ostacoli per essere completamente nella vita vera, autentica, gratuita, quella che quando si dona non la si perde.